Vancouver, 6 ottobre 2006. Vuoi presentarti? Vuol dire il tuo nome?
Il mio nome è Petronio Olivieri. Adesso mi chiamano Peter.
Ah, Peter.
Qua, perché Petronio in inglese specialmente è troppo lungo.
Sì.
Allora trovano più facile, chiamano Peter, allora ho detto ok, andiamo per Peter.
Sì.
Ma il mio nome è Petronio Olivieri. Io sono nato a Ovaro nel 1929.
Ovaro Carnia.
In Carnia. Mia madre era di Palmanova, io origine di Palmanova e hanno sempre vissuto Verzegnassi, un nome che forse non è popolare, ma comunque. Invece mio padre era di Vittorchiano, provincia di Viterbo, non era friulano il padre. Comunque io sono nato a Ovaro, in Carnia, perché mio padre era guardia di finanza.
Ah,
allora
mio nonno.
Si viaggiava in giro in diversi porti del Friuli, anche dell'Italia, ma maggiormente in Friuli.
Ogni tot di anni vi dovevate spostare?
Sì, come usano fare ancora, credo.
Ogni 4 anni.
Dopo 4 anni circa, sì. 5 anni. Di modo che io sono nato a Ovaro nel 29 e poi si è trasferito a Pozzuolo, mi sembra, e poi fino a Rimini addirittura, alcuni dei miei fratelli sono nati a Rimini, e poi dopo di nuovo a Udine e lì è rimasto per sempre, dopo è andato in pensione eccetera, di modo che la mia gioventù...
Con che grado è andato in pensione il padre? Suo padre? Con che grado...
Credo che era maresciallo,
maresciallo
o, sergente maggiore, non ricordo di preciso.
Sì, sì, sì.
Perché quella volta non si facevano tante fotografie come si fanno ora.
Sì.
Non ho tanti ricordi. Comunque, subito dopo la guerra, noi abbiamo, posso dire, la mia età, superstiti della seconda guerra, perché... quando è finita avrò avuto 15 anni, perciò se durava ancora qualche anno o due anch'io probabilmente dovevo andare, ma ad ogni modo noi siamo sopravvissuti.
Dove vi trovavate quando aveva 15 anni, quando c'era la guerra? In che città eravate?
La guerra,
sì.
Nel 45 a Udine.
A Udine, oh, yeah,
sempre,
Udine.
Come ho detto, dal 30. Dal 35 siamo tornati a Udine e siamo rimasti sempre a Udine.
Cosa ricorda
famiglia.
Del periodo della guerra? Andavate comunque a scuola? Avevate
tutti noi ragazzi, sì, erano tutti ragazzi di scuola. Per quello durante la guerra abbiamo dovuto un pochettino tirare la cinghia, perché anzi forse non avevamo neanche la cinghia. Ad ogni modo, perché dovevamo fare, e vivendo in città, per piccola che sia, uno deve dipendere dalla città,
sì.
Deve dipendere dalla razione,
sì.
No, se uno ha campagna si arrangia già meglio, ma noi non avevamo niente, anzi a scuola ci hanno insegnato a fare il giardino di guerra, l'orto di guerra, giusto, e allora io nel cortile dove abitavamo, erano 4-5 case da un lato del cortile, nell'altro era un grande muro di un magazzino, non aveva né porte né finestre. Allora io di fronte a casa mia ho scavato la terra, che era terra, mattoni, e ho portato della terra buona e ho cominciato a fare l'orto di guerra. E tutti mettendo un po' di patate o quello che si poteva. Tutti i vicini miei hanno imitato me e così dopo un anno avevamo tutti un pezzo di terra davanti, orto di guerra, come si chiamava quella volta. Ma dopo guerra io sono andato, dopo scuola, andavo a imparare questo negozio, Gatolin, a Udine. Si faceva pasta fresca, tortellini, ravioli, ma durante la guerra non c'era granché. Nel 45 io ho cominciato nel 45 proprio 44, un anno prima della fine della guerra.
Sì.
E, come ho accennato in un articolo che ho mandato al Messaggero Veneto, abbiamo cominciato a fare i ravioli per gli americani e gli inglesi che erano residenti negli hotel a Udine. Mm-hmm. L'hotel Italia, per esempio, mm-hmm. era stato preso dagli inglesi o americani, dagli ufficiali. Mm-hmm. E noi loro ci davano ingredienti e noi facevamo ravioli, tortellini, eccetera. Ma dopo
ricorda dove era il negozio Udine Gattolin?
In Piazza San Giacomo.
Piazza San Giacomo,
Matteotti ora si chiama.
Già Piazza delle Erbe.
Ma non c'è più. Adesso c'è un caffè nel posto suo. Perché sono deceduti tutti i proprietari.
Lei ha iniziato come garzone, cosa
sì,
aiutava?
Aiutavo a fare
le sue mansioni.
Ho cominciato dopo scuola e poi dopo andavo, a un certo punto andavo a tempo pieno, diciamo. Però era un lavoro che non mi piaceva tanto. Mio nonno a Palmanova, papà di mia madre, aveva un negozio simile, che purtroppo dopo la fine della prima guerra mondiale hanno perso tutto, ma comunque forse per chissà qualche motivo ero portato di seguire quella strada lì, ma non è proprio quello che volevo io volevo diventare pilota di linea.
Oh.
Perché quando vedevo gli aerei americani passare sopra Udine e andare in Germania a bombardare, e io ricordandomi i libri di scuola che leggevo, i nostri bersaglieri o alpini con la baionetta a andare, ho pensato, ma come possono vincere le baionette contro quegli aerei? E forse, chissà, dentro di me mi è venuto come un desiderio di dire, forse là è il futuro sta nel cielo. Ho fatto un corso a Campo Formido, ho le fotografie qui, secondo grado avevo, ma in quel tempo tutti quanti erano nel 50, 52, 53, 54, tutti i giovani cercavano di emigrare perché in Italia non c'era niente, non c'era lavoro, tutto era fermo causato dalla guerra. E anch'io ho deciso di venire in Canada perché ho letto che in Canada, specie nel British Columbia, l'aereo è molto popolare e in certi posti, è vero, in certi posti è più economico andare in aereo che non economico è anche più speditivo.
Sì, sì.
Se uno vuole andare, non so se conosce bene adesso qui la Vancouver, eccetera, se uno vuole andare per esempio a Vittoria o sì, a Nanaimo o a Tofino, se vai in macchina deve andare in macchina, puoi prendere il ferry, puoi prendere la macchina ancora,
certo.
Andare e tornare in un giorno non ce la fa. Ma con l'aereo noi si andava di mattina in un'ora, anzi Vittoria mezz'ora da qui in aereo,
sì.
Oppure Tofino un'ora e mezza, e così ho pensato che di venire qui, chissà, ho pensato che forse il mio destino. Ma quando sono venuto qui mi hanno detto no, la mia patente, il mio brevetto italiano non vale niente, devo ricominciare di nuovo. Io con $165 che avevo in tasca non potevo permettermi di andare, e ho cominciato, ho trovato un lavoro all'Hotel Vancouver.
Vancouver. Comunque, che anno è arrivato in Canada?
Nel 57.
57, con l'aereo?
No, gli aerei non erano ancora.
Non erano ancora così esatti.
Io sono venuto con la nave, come la maggior parte di noi, sì. in quel periodo, ma la nave era greca, Queen Federica. È l'ultimo viaggio che ha fatto, perché dopo ho saputo, nel 60 sono venuti fuori i jet.
Sì, sì.
Allora la gente ormai cominciava a viaggiare con i jet, ma quelle navi lì, penso anche italiane, ce n'erano diverse italiane, credo che dopo di quell'anno lì sono andate trasformate, forse chissà,
sì, per altri usi,
in altri servizi eccetera,
proprio demolite dopo tanti
le
anni.
Navi hanno cominciato a svilupparsi di nuovo con le crociere. E adesso sappiamo, ce ne sono tante compagnie che...
Tutt'altro stile di viaggiare.
Di modo che ho lavorato lì all'Hotel Vancouver.
Ma ricorda che anno era, che partito?
Sono partito nel 57.
Nel 57, ricordo anche il giorno, il mese.
Era, credo che era, non ho il passaporto con me, ma comunque era aprile.
Sì. Nave di una compagnia greca.
Soprattutto
che partita da? Non
è partita da Napoli.
Da Napoli.
Abbiamo fatto Napoli, Palermo, Gibilterra e New York.
Ah.
A New York abbiamo preso il treno e ci hanno messo una fascia nera nel braccio per essere sicuri, penso, che non ci perdiamo,
che non
rimaniamo a New York. Invece di venire in Canada.
Sì, perché, perché non potevate restare.
Perché una volta gli emigranti erano proprio, penso, erano trattati poco meno che schiavi.
Ma l'emigrante doveva raggiungere la sua destinazione, perché mi ha detto un signore che era stato arrestato a New York perché si era trattenuto lì.
Ecco perché si vede era scappato, perché preferiva
New York, invece la richiesta era stata fatta per il Canada,
andare
in Canada.
Comunque.
Quindi lei non aveva parenti in Canada?
No, non avevo nessuno qui.
E ha viaggiato con degli amici del paese? C'era qualcun altro?
No, nessuno.
Da solo?
Ho conosciuto amici nella nave.
Sì.
Ma i friulani non c'era nessuno per combinazione in quel viaggio lì.
Sì.
Comunque abbiamo preso il treno e 5 giorni di treno fino a Vancouver. Una delle esperienze che abbiamo fatto, ho fatto amicizia con quelli delle navi, poi siamo andati in treno, eravamo lì, giovani della mia età. Volevamo del pane e siamo fermati a una stazione e siamo andati a comprare il pane, quel...
Pane a cassetta.
Pane a cassetta. Che per noi era come una focaccia, perché ci mettono zucchero, ci mettono grassi dentro qui. Per noi sembrava, questo non è pane, questa era, se lo mangiava come una focaccia. Come, adesso siamo abituati, non ce ne accorgiamo, ma appena venuti ci siamo accorti di quel... Quando sono andato, se vuole anche i particolari, quando sono arrivato alla stazione giù in città, della Canadian Pacific Railways, avevo solo un indirizzo in mano di una signora friulana, Leda Pasquale. Ho visto l'indirizzo era Pender, allora ho detto non occorre che prendo neanche il taxi per risparmiare soldi, vado. Ma mi sono accorto dopo che ho camminato un bel po' che sono arrivato sul Main Street, ma ho guardato i numeri, ma i numeri vanno calando e il mio numero era alto. E ho guardato ancora, oh, ma questo è West, questo è East. E allora, ma ormai era già metà strada, e allora ho continuato fino a che proprio qui vicino, Nanaimo,
sì,
Nanaimo è Pender, ok? Perciò una brava famiglia che
una bella camminata, non c'è male.
Dopo,
con il bagaglio poi
dopo 10 giorni di nave e 5 di treno la camminata ci voleva, perché col dondolio della nave ci abbiamo messo 3 giorni prima di bilanciare
l'equilibrio,
perché le navi erano vecchie, non moderne come oggi, che hanno tutti i sistemi di mantenerla,
ma anche i motori più potenti,
anche
più spediti. E aveva cosa aveva portato con sé in questo lunghissimo viaggio? Cosa aveva portato con sé? Cosa aveva? Un bagaglio, una valigia, un viaggio così lungo? Fotografie?
No, il nostro pensiero era solo inizialmente di trovare lavoro, di modo che non avevamo niente di fisico, di materiale nella valigia, però come poi ci siamo resi conto nel passato, le nostre valigie erano piene di valori, come viene risaputo, è riscontrato anche dai vecchi canadesi, eccetera. Era desiderio di lavorare, onestà, rispetto per le autorità, rispetto per la Chiesa, rispetto per la moneta, tutti questi valori, diciamo, che nella valigia non si vedono, ma sono dentro nella valigia. Così è stato passato nella storia, che gli emigranti hanno portato tutti una valigia con sé, con loro, piena di valori. Ma questi sono i valori. Non credo libri, fotografie, eccetera, nel caso mio almeno, e nel caso degli amici che avevo, non era, no, in quel momento lì eravamo tutti poco inglese e qualcuno niente, in un ambiente sconosciuto. Io avevo già letto un po' riguardo al Canada, al British Columbia, ma la maggior parte degli altri miei amici no, né che parlavano inglese e né che non sapevano, erano come spaventati, eravamo come spaventati, in un certo senso, no? Fino a quando non abbiamo visto i soldi venire dentro. Quando io ho trovato un lavoretto lì all'Hotel Vancouver come busboy, in principio, e dopo cameriere, eccetera. Ma e allora, quando abbiamo cominciato a vedere i soldi, allora ci siamo come... allora avevamo tempo per pensare alle altre cose che avevamo nelle valigie, anche perché non credo che avevamo valori fisici, materiali, nelle valigie, perché tutti eravamo venuti per dire: stiamo qui un po' di anni, facciamo soldi e poi andiamo in Italia, ok? Che effettivamente non è avvenuto, sarà avvenuto al 5% di noi. Ma dopo, quando hanno messo sua famiglia e i figli e questo e quell'altro, e ambientati, ormai
non aveva più senso tornare.
Però io, siccome...
Una domanda, il viaggio era stato pagato da se stesso, dai genitori?
Sì, noi, io ho pagato il viaggio con un po' di risparmi miei e soldi della famiglia, che e poi... siccome noi eravamo non tutti quanti uguali, come posso dire, come immigranti, c'erano alcuni che sono venuti marito e moglie, c'erano alcuni che sono venuti uomini soli, e noi italiani raramente venivano donne singole, raramente. Ciò che invece succedeva con i tedeschi, con altre nazionalità, sì, che erano già più... non so se è la parola giusta dire evoluti, ma erano già più indipendenti, marito e moglie, donna, uomo, veniva ognuno per conto suo. Invece noi italiane eravamo o solo i maschi.
Maschi sì, ma le donne era difficile. E le donne o andavano a raggiungere
O marito e moglie già.
O andavano a raggiungere il futuro marito.
Ma ecco, la maggior parte dei giovani come me non erano sposati, però avevano la ragazza in Italia. E alcuni, io ho conosciuto, dopo fatti un po' di soldi, sono andati là, sposati e rimasti in Italia. Ma, come ho detto, sarà il 5%. La maggior parte, una volta che si ambienta qui, si ambienta. È fatica. Sì, si va in Italia. Ma, per esempio, anche io che avevo questa attività, sono andato in Italia perché... per l'acquisto di macchinari, e allora andavo a visitare i miei genitori, fratelli e sorelle. Ma continuando la storia, diciamo, degli eventi che sono accaduti a me, è stato così che questo lavoro all'hotel per me non diceva tanto, perché lavoravo alla mattina dalle 6 alle 2 un giorno, una settimana, e una settimana dalle 2 a mezzanotte, sì, presso poco, ok? Avevo tutto il giorno libero, perché era un lavoro confronto all'Italia, non era neanche lavoro, non lo considero neanche lavoro, però i soldi, si guadagnava $1.19 all'ora, mm-hmm, a quei tempi.
E lei era quindi a pensione da questa signora friulana?
Lei non aveva posto, ma mi ha insegnato una famiglia proprio di là del Nanaimo,
sì,
nel Garden Drive, una famiglia di abruzzesi che avevano posto, e anche i miei amici dell'hotel, amici che dopo mi sono fatto l'hotel, abitavano lì sul Garden, allora sono andato anch'io lì. È lì che è stato così, che i miei amici avevano un compleanno e mi hanno detto: Petronio, tu che facevi tortellini in Italia, perché non fai un po' di tortellini per questa occasione che facciamo? E pensandoci su, perché no? E così ho fatto. Nella festa, che eravamo 20-25 persone, c'era un italiano che aveva un negozio già qui sull'Esting e mi ha detto: perché non ne fai un po' che li porti lì da me in bottega, che li vendo lì? Ho pensato su e ho detto: sì, ma non ho posto da farlo. Ma la signora mi ha detto: guarda, c'è una camera, una stanza giù nel basamento, che non c'è niente dentro, se vuole può usare quella. Allora ho usato quella e ho cominciato a servire i ristoranti, specialmente ce n'è uno in particolare sul Commercial Drive, Nick Spaghetti House, e così ho cominciato. Dopo ho pensato, li facevo a tempo libero, certo,
sì,
con
sì,
questa
sì,
macchinetta qui.
Sì, l'aveva acquistata, quindi
sì,
per... E aveva difficoltà a reperire gli ingredienti, la farina, il ripieno, oppure no?
No, perché la farina si trovava...
Sì,
ma
sì.
Perché, sinceramente, la farina che usavamo in Italia veniva dal Canada. Il semolino, che si usava nella pasta, o farina di grano duro, viene qui. Noi qui abbiamo farine migliori di quello che l'Italia può produrre,
sì,
almeno quella volta, adesso non so,
certo.
E perciò era non era difficoltà, c'era una difficoltà, sì, adesso che lei me lo ricorda, il semolino non si trovava qui, la farina sì, però la farina è già di grano duro, era già buona,
sì,
però io volevo il semolino come facevo in Italia. E mi sono arrabbiato una volta che volevo mandare la lettera al primo ministro, perché in British Columbia non si poteva avere il semolino.
Uh-huh.
Ho detto: ma come, se in Italia io lavoravo col semolino canadese e qui sono in British Columbia non posso avere il semolino? Ma poi dopo ero preso da altre preoccupazioni e mi dispiace di non averlo fatto, perché oggi avrei avuto un bel ricordo, qualcosa da provare.
Quindi ho iniziato a lavorare per questi negozi di,
sì,
italiani.
Poi dopo il semolino, a forza di chiedere, me l'hanno mandato. Five Roses, c'erano due marche qui in Canada,
sì,
grandi, Five Roses e Robin Hood.
Uh-huh.
And Five Roses me l'ha portata per un po' di anni. Poi, siccome Five Roses ha comprato un pastificio a Lethbridge, in Alberta, non ha voluto più mandare semolino qui. Allora mi sono rivolto a Robin Hood, e Robin Hood ci ha fornito di semolina e lo fa tuttora.